Radio 1909, in collaborazione con Associazione Percorso Vitale, presenta Arte e Parte. Una chiacchierata con gli artisti che non ti aspetti.
Quelli che l'arte la fanno a mano.
Oh yeah. Conducono in studio Simona Selvini
e Alfio Faffa Giugnoletti.
Mentre spiegavo le istruzioni di Circe ai compagni, la nave, spinta da un vento favorevole, arrivò rapidamente all'isola delle Sirene. Immediatamente il vento cessò. Vi fu una calma improvvisa. Un dio addormentava le onde. I compagni levarono e piegarono le vele, le deposero nella stiva della nave e, una volta posizionati ai remi, con foga, iniziarono a remare. Io invece, con una affilata lama di bronzo, avevo tagliato un disco di cera a pezzetti e li stavo premendo tra le mani con forza. Per la forte pressione e il calore del sole, la cera si ammorbidì e la spalmai sulle orecchie di tutti i miei compagni. Loro mi legarono mani e piedi con le funi e mi fissarono saldamente all'albero della nave. Poi sedettero e remarono con forza. Ma nonostante fossimo veloci, la nave non passò inosservata alle sirene, e non appena fummo a una distanza che ci consentiva udirle, intonarono un canto soave. Vieni, vieni, famoso Ulisse, eroe dei Greci. Ferma la nave, così potrai ascoltarci. Nessuno è mai passato di qui senza fermarsi ad ascoltare il dolce suono del nostro canto. Chi si è fermato se n'è andato dopo aver provato piacere e acquisito più conoscenza. Noi sappiamo quante sofferenze patirono a Troade gli Achei e i Troiani per il volere degli dèi. Sappiamo tutto quello che è successo su quella fertile terra. Dissero queste parole cantando con voce soave. Tutto me stesso voleva ascoltarle. Facendo segno con gli occhi ordinai ai miei compagni di slegarmi, ma loro remavano curvi. Prontamente Perimede e Euriloco si alzarono e strinsero di più le fumi che mi legarono. Quando oltrepassarono le sirene e non si poteva più sentire né la loro voce né il loro canto, i fidati compagni si tolsero la cera dalle orecchie e mi slegarono. Questo era ovviamente Ulisse dall'Odissea, ovviamente, di Omero, del libro XII, e si parla di sirene. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Simone. Mi fa piacere che siamo qui. Quindi abbiamo una sirena ospite.
Oggi abbiamo una sirena.
Per certi versi.
Assolutamente. Cioè,
Ulisse
sì.
No. Quindi
Ulisse non ce l'abbiamo. Non ci serviva oggi. A noi oggi serviva una sirena. Ecco a noi la sirena Beatrice Sarti.
Buongiorno a voi.
Che bello averti qui, mi fa piacere.
Ti è piaciuta l'introduzione?
Molto, molto, grazie.
Ma perché diciamo che Beatrice è una sirena? Chiediamola a lei, perché penso che tu sia una sirena?
Per il suono?
Per il suono, ovviamente. Per il melodioso suono che Beatrice può fare uscire dalla sua bocca, giustamente.
Anche perché posso dire che è entrata camminando. Io ho visto quando è entrata nello studio, non aveva la pinna.
Ma perché quando esce dall'acqua lei rispuntano le gambine.
Ah sì?
Altrimenti se lei torna nell'acqua...
Ma pensa a te, vedi, se ne imparo una nuova.
Ciao Beatrice, veramente benvenuta qui con noi, benvenuta. Senti, ti abbiamo invitato qui ovviamente per parlare di quello di cui tu ti occupi. E tu ti occupi di?
Canto, sì, da tanti anni. È un percorso, più o meno da quando avevo 8 anni ho iniziato a cantare.
Da bimba, sì.
È un percorso che mi ha tolto dalla solitudine, diciamo, perché ero una bambina molto chiusa, molto timida.
Bello!
Il canto è l'arte che ti... è una delle arti comunque che ti aiuta anche a uscire.
Certo, sì. All'ennesimo sport che provai, dove non ero al momento portata,
Che cosa hai fatto di sport? Si sta immaginando una te piccolina che fa...
Un po' tutti.
Ah, caso.
Un po' tutti. Diciamo, a un certo punto l'episodio più brutto fu quando correndo arrivai terza su tre. Ecco, da lì decisi...
È comunque podio.
Una vergogna.
È comunque medaglia di bronzo. Caccia via.
Basta non dire su tre fai un figurone.
Cioè, sono arrivata terza.
La corsa, camminando, terza, sì, però poi mi sono dedicata al canto.
Esatto. No, e quindi lì ci sei rimasta un po'...
Sì, no, diciamo che all'epoca l'idea un po' del, c'era molto l'idea dell'agonismo, no? Si parla degli anni 80, quindi ho provato anche la danza dove, insomma... pensavo non sarei diventata una ballerina eccetera eccetera, perché non c'era l'idea di fare sport, ma anche la musica stessa come terapia, come crescita personale. Ecco, mentre io penso che anche per casi di ragazzi o di persone che fanno fatica a inserirsi, l'arte e lo sport, insomma, e il canto, ecco, insomma, il teatro, appunto, sono una possibilità di direzionare e di trovare altre possibilità dentro di sé.
Sono veramente d'accordo.
È molto interessante questa cosa. Sì, sai che sto provando, mi è passata per la testa questa cosa che vi dico. Ho un allievo che ha dei problemi di dislessia nella lettura. Legge la musica senza sbagliarne una.
Sì, sì, è bello.
Guarda che è impressionante questa cosa. Anche la sua mamma è rimasta e mi ha detto: Alfio, ma sta veramente facendo? Dico sì, sì, dico legge senza nessun problema.
Sì, perché nella ricerca, che sto facendo sulla parte destra e la sinistra del corpo, sull'ascolto, è più facile a livello musicale dividere le parti del cervello, nel senso... perché viene naturalmente, no? Viene in maniera intuitiva e anche irrazionale, quindi probabilmente con il ritmo lui riesce ad arrivare immediatamente alla soluzione senza trovare delle strade.
Ma è così, e ti dico, io ho un'allieva molto brava, tra l'altro, che è balbuziente, però recita, a parte che è molto, veramente molto brava a interpretare, oltretutto, e quando recita non balbetta.
Certo, sì.
Ma pensa a te.
È così.
Funzione terapeutica dell'arte.
La funzione dell'arte è molteplice. Beatrice, io volevo dedicarti, oltre al brano di prima, che vabbè, era ovviamente dedicato alla mia sirena, che io e Beatrice ci conosciamo da vari anni, ed è stata in qualche modo un grande aiuto e supporto per me per l'apertura della mia associazione, che abbiamo aperto invece insieme. È stata la nostra associazione Percorso Vitale.
Sai che mi ha colpito l'abbinamento. Brava. Mi è piaciuta la cosa di abbinare la lettura delle sirene a
perché probabilmente l'immagine che ho di lei, nel senso di una persona che si può coinvolgere, benissimo. Adesso al di là del fatto che la sirena può anche avere un'accezione negativa, nel senso che ti attira, cioè,
sì,
ma
vabbè,
lei
certo.
Invece la vedo come una persona che col canto ha delle
affascina, sì, assolutamente,
e ha tante cose da dire. Ecco questo. Ora ti volevo invece dedicare una canzone che è proprio un omaggio semplice, che è Vivo per lei di Andrea Bocelli, perché mi ricorda proprio una persona che nel suo lavoro, in quello che fa, veramente ci mette la passione grande.
A proposito di passione, facciamo tornare fuori questo
sì, argomento. Sì, che torna sempre ciclicamente nelle nostre
anche
puntate.
Anche nella puntata scorsa è stata fuori la passione come motore per l'arte. Sì, assolutamente, hai ragione. Anche in questo caso questa è una cosa che salta fuori più di tanto.
Quindi Vivo per lei, Andrea Bocelli.
Grande.
Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot.
Per il tuo spazio esterno non puoi sbagliare. Rinaldi a Castelmaggiore. Pergotende, pergole bioclimatiche, tende da sole. Esperienza e competenza al vostro servizio per progetti completi e zero pensieri. L'eco bonus del 65% sulle schermature solari scade il 31 dicembre. Affrettati! Entra nel nostro mondo rinaldilab.com. Sicuri di scegliere il meglio.
State ascoltando Arte e Parte. In studio Simona e Alfio.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte.
Vivo per lei, Bocelli. Però mentre andava la canzone abbiamo avuto una rivelazione da parte di Beatrice. Che sorpresa. Infatti vorremmo richiedere, Beatrice, dillo a tutti.
Volevo dire appunto che questa canzone faceva parte di un album degli Oro, e in questo gruppo fiorentino ci faceva parte Bruno Zucchetti, che è un pianista, insomma, che faceva conservatorio con me, un po' più grande di me, insomma, faceva conservatorio negli anni 80 con me.
Pensa te, questa è proprio non, io non la sapevo assolutamente.
Che magari ascolta Radio 1909, per cui lo salutiamo.
Ciao Bruno!
Esther, di casa
soprattutto la parte di Beatrice, che esatto, ti conosce proprio personalmente.
Esatto. Ecco. Se è vero, facciamo un figurone. Metà, basta e avanti.
Se lui fosse lì, anzi, se lui è lì, lo invitiamo a scrivere alla nostra pagina di Arte Parte su Facebook.
Esatto, se vuoi venire in trasmissione con noi.
Lo invitiamo, esatto. Non c'è nessunissimo problema.
Dai Bruno!
Niente, no, ti volevo chiedere se ti era piaciuto il brano, se ti piace.
Molto, molto bello, tra l'altro cantavo anni fa in un coro che ha partecipato a un concerto con Bocelli a Venezia, sì, che Bocelli l'ho sentito poi dal vivo, ecco.
Com'è dal vivo? Puoi dire quello che pensi.
Allora,
eh?
A me piace più nelle canzoni che nell'opera lirica. Ecco.
Okay.
Mi piace molto più anche le canzonette, un po' alla Ladouville. Ecco, sì, lo trovo più portato per la musica, appunto, le canzoni così, oppure le canzoni come andavano anni 50-60, piuttosto che la lirica. Ecco.
Ah, interessante. Beh, insomma, stiamo parlando poi con una persona che sa che cosa dice, perché effettivamente Beatrice questo sa, giusto?
Vabbè, insomma,
perché lei si occupa di voce, si occupa di questo, e effettivamente lei è una cantante lirica.
Sì, vengo da quello, poi diciamo negli anni ho cambiato un po', sì, nel senso ho trovato un metodo più vicino al parlato, perché comunque la lirica tende un po' a spingere il suono a scapito del testo, mentre per me è importante anche riuscire a capire un po' cosa si dice. Poi è ovvio che in base al repertorio è più importante il testo o la melodia, no? Perché se parliamo, non so, di cantatoriato, sicuramente il testo,
certo,
è fondamentale.
È la prima cosa, infatti.
Nella lirica sicuramente è più importante il suono. Poi anche lì bisogna vedere un po' dei compositori. Per esempio, ho fatto per anni il canto barocco. Il canto barocco è già diverso da Verdi. Per esempio, Verdi tende molto di più a spingere, a trovare un suono un po'... dove il testo, insomma, viene un po' meno, ecco.
Sì. E adesso invece che percorso hai preso?
Allora, adesso praticamente ha scritto un libro un mio collaboratore sul mio metodo, che è il metodo del canto posturale, che è un metodo legato alla muscolatura, nel senso che calcola che le corde vocali sono importanti, ma il suono non viene solo dalla vibrazione delle corde, ma da anche un muscolo del collo, o addirittura un muscolo di un ginocchio, o addirittura come stringi i denti, eccetera, eccetera, può cambiare il suono a scapito, insomma. Infatti mi arrivano principalmente degli allievi che, dove le corde vocali sono a posto, però non riescono più a cantare. Parlo a livello tecnico, insomma.
Certo, è interessantissima questa. Anzi, questo libro si riesce a reperire?
Allora, adesso l'abbiamo scritto, ora stiamo cercando l'editore.
Avrai la possibilità, sì, dillo, perché noi lo mettiamo sulla nostra pagina. E io sono la prima che lo compra.
Sì, è molto interessante.
Io sono la prima che lo compra, sicuro, perché mi interessa anche per il mio lavoro, certamente.
Beh, diciamo che la mia idea è che la voce parlata e la voce cantata dovrebbero avere la solita appoggio, la solita,
certo,
sì, partire un po' dal parlato, ecco.
Ti chiedo una cosa riguardo, sì, a questa cosa del posturale. Il posturale viene incontro. Tu adesso hai citato questa situazione nel quale magari tu hai le corde vocali che sono a posto, però hai un problema, magari ti appoggi più su un piede che su un altro, per dire, questa cosa si ripercuote in questo senso. Ok, quindi serve sicuramente a correggere questo tipo di problemi, ma serve anche, mi viene in mente soprattutto il contesto lirico, per sapersi, per saper governare la propria voce in quelle situazioni in cui sei costretto a cantare mentre stai facendo qualcosa, perché il cantante lirico non è fermo come magari può essere tu hai fatto l'esempio del cantautore. Il cantautore entra, spesso c'è anche una sedia, c'è un qualcosa che ti consente comunque di tenere il busto eretto, se si siede o se sta in piedi, però è lì, fermo, canta.
Certo, certo.
Il cantante lirico è anche attore sul palco. Lì, quindi ti capita che devi cantare mentre cammini, mentre ti muovi, mentre fai qualcosa, mentre hai in mano delle cose, devi sollevare un peso, devi, e comunque devi cantare. Aiuta anche in quel senso lì il canto posturale?
Allora, sicuramente sì. Anche se in realtà è più facile che mi arrivino persone che hanno problemi fisici, addirittura più, nel senso che magari amano il canto, però trovano il canto come una terapia, no? Quindi addirittura persone magari hanno male a una parte del corpo e tramite mi arriva più questa tipologia. Ah, okay. Più che il cantante lirico che mi arriva di solito è quello che ha dei problemi più psicofisici, che tipo attacchi di panico, cose di questo tipo, e da lì non riesce più a muoversi, quindi è bloccato. Okay. Più che sulla parte posturale. Okay. Direi più sull'altra parte,
quindi
ma sulla parte emotiva, emotivo posturale, perché poi il corpo chiaramente è collegato a tutto, no? Ovviamente diciamo nella lirica ancora la parte un po' motoria attoriale ora va sempre un po' meglio, però insomma è un po', son pochi quelli, diciamo, poi ai tempi miei non c'era una vera preparazione conservatori sulla parte attoriale.
Ma non è la stessa cosa cantare da fermi e cantare camminando, cantare mentre si fanno altre,
certo,
cose.
Certo.
Quindi comunque ci saranno degli esercizi apposta, mi viene da dire, per queste situazioni.
Ma generalmente quando cantano l'aria, tranne alcuni molto bravissimi che magari vengono ondulati con un'altalena eccetera, e sono quelli che hanno fatto comunque parallelamente anche
un altro tipo di corso,
sì,
magari
anche di corso, la danza eccetera eccetera. È chiaro che se si parla di postura io faccio fare degli esercizi fisici, però sono micro esercizi, cioè anche il muovere un dito della mano può cambiare il suono. È chiaro che se poi uno magari ha difficoltà a cantare muovendosi, utilizzerà questi micro esercizi muovendosi. Ecco.
Certo.
Sì. È molto interessante anche questo discorso della voce che da dentro in qualche modo ti cura, ti sblocca, ti apre, no?
Certo,
non so, mi
sì.
viene in mente questo.
Sì, ma il suono se si può dire che è come la voce, no? Anche nel teatro, sì. È la prima cosa insieme all'acqua che noi percepiamo nel ventre della madre.
È vero.
Infatti, tra l'altro a questo mi lego per dire che quando ero incinta, per esempio, ho fatto degli esercizi di suoni per cullare il bimbo nella pancia, per cui mentre si facevano dei suoni particolari è come se il bimbo si sentisse massaggiato, accarezzato.
Esatto. In 7 minuti abbiamo già legato 3 trasmissioni.
Hai visto?
Tornano fuori
sì,
un sacco di cose.
Ma perché ci sono delle cose molto legate quando si parla,
sì,
discorso di arte, di passione, di lavoro inteso anche da un punto di vista di realizzazione di sé, di crescita,
certo,
di sé.
Certo.
È interessante, è un argomento che se è saltato fuori tante volte non è un caso,
no,
perché veramente, è che veramente spesso la funzione, a me piace dire terapeutica perché anche se è un termine prettamente medico, però terapeutica nel senso che ti aiuta a stare meglio, ti aiuta a superare,
sì,
certi problemi, terapeutica / sociale che ha l'arte, la funzione terapeutica / sociale che ha l'arte, spesso viene messa in secondo piano rispetto a quello che è il risultato finale.
Sì, rispetto alla fama magari.
E in realtà sto toccando con mano, ma penso che lo tocchiate anche voi con le attività vostre, che invece a volte diventa la funzione primaria.
Sì. Decisamente.
Fa legare gente, le fa incontrare, le fa stare meglio insieme, fa stare, certo, meglio con se stessi. Cioè, ragazzi, parliamo di cose che se anche poi non vai in TV a fare la presenza,
non è detto che sia
ti
quella.
Ti aiuta a vivere meglio.
Io parlo di me, per esempio, per me sicuramente non è quello in questo momento, almeno il mio percorso, ecco.
Certo. Certamente avere la possibilità di divulgare, no? Perché io negli anni, anche nella mia attività, ho scelto di lavorare in un piccolo studio, no? E un po' nascosta, no? Per certi versi. Mentre credo che sia venuto il momento un po' di divulgare.
Di uscire, ma ecco,
sì,
anche questo,
sì,
può essere,
sì, esatto,
un altro,
esatto,
percorso.
Esatto.
La radio,
certo,
è un viaggio anche questo, no?
Certo.
Assolutamente
proprio,
sì.
Proprio per il suono penso sia la cosa.
Esatto, infatti, sì. È vero. È un modo appunto per, come dicevi tu, adesso usavi questo vocabolo che è interessante, divulgare, sì. Serve a fare arrivare alle persone dei messaggi e chissà che tra le persone che ci stanno ascoltando non ci sia anche qualcuno che magari scopre che il canto posturale potrebbe essere la medicina per il suo problema.
E poi prima di decidere, cioè prima di tutto, in ogni caso, anche essere aperti a sapere, a vedere che ci sono anche questo tipo di situazioni, questo tipo di possibilità, certo. Perché la trovo una grande possibilità,
sì.
che non è poco, ecco. E quindi no, è una cosa molto interessante e che hai è un metodo tuo comunque.
Sì, diciamo negli anni, sono appunto 25 che sto lavorando sul canto, partendo dal violoncello, perché io sono anche violoncellista, ho iniziato a pensare che il corpo, perché il violoncello praticamente ha l'anima dentro, no? E quindi se questa anima non è posizionata bene, il violoncello non suona. Allora ho pensato, e com'è possibile che all'interno del corpo non sia forse la stessa cosa?
Bellissima, bellissima analogia. Bellissima analogia. Guarda, io adesso direi è arrivato il momento di chiederti di un brano tuo, cioè un brano che tu vorresti portare.
Sì, sì, sì.
Che cosa vuoi portare?
Io ho pensato a questo brano che si chiama In cerca di te, anche se tutti lo conoscono con un altro titolo, che è Sola me ne vo per la città, che è un po' a cavallo tra il canto e il teatro, perché l'hanno cantato anche varie attrici, eccetera, eccetera, anche sì, di sì, spessore, sì, eccetera. E poi è un brano che mi fa pensare che questa solitudine, no, può essere un valore da una parte se è condivisa con altri, ecco, perché nel brano si parla di una solitudine, insomma, così.
Benissimo, signore
e signori. Quindi per la prima volta live della storia di Arte Parte,
Beatrice Sarti in cerca di te.
Ciao, sono Denise Mi, a Suonare Montalban e tutti di Ascolt Radio 1909.
Radio 1909 Spot. Marchignoli Auto a Castel D'Aiano. Vendita auto nuove e usate con ampia scelta di auto a chilometri zero. Servizio di officina, autoriparazioni e gommista. Vieni a trovarci, un giro fuori Bologna per trovare la tua auto. Marchignoli vi aspetta a Castel D'Aiano in via Valdavena 2, proprio all'entrata del paese. Paolo vi aspetta anche con un appuntamento telefonico. Potete chiamare allo 051 91 41 66 per provare la vostra nuova auto. Marchignoli Auto a Castel D'Aiano.
State ascoltando Arte e Parte. In studio Simone e Alfio.
Sola me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticar. Il primo amore non si può scordar. È scritto un nome solo in fondo al cuor. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor. Il vero amor, il grande amor. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. sognando te, cercando te, che più non ho.
Brava, grazie. No, a parte, per noi è un regalo immenso, per noi, per chi ascolta, una cosa di questo genere. È veramente, non me l'aspettavo finché non ti ho visto, e mi è piaciuto moltissimo. Grazie e mille. Ho un sospetto, ma lo chiedo a te: come mai hai scelto questo brano?
Dunque, mi ricordava anche il periodo che ci siamo frequentati, ecco, sì. Cioè, l'inizio dell'associazione, insomma, sì. Anche questo collegamento poi tra canto e teatro, no?
Cioè, ci sta tutto, sì, infatti sì. Mentre lo raccontavi mi venivano in mente tutte le cose, poi mentre cantavi, insomma.
A me è capitato, io ho suonato questo brano come swing con una big band.
Vedi,
perché è uno swing proprio.
Siamo legati tutti e tre da questa cosa.
A livello ritmo
è bellissimo. Mi ricordo, mi è venuto in mente quando ho sentito la linea melodica, non mi ricordavo il titolo. Quando l'hai iniziato a cantare, ho detto: ma pensa a te, è quella cosa, è fantastico.
Poi è sempre un repertorio che va di moda anche adesso. Infatti, anche ci sono diversi cantanti anche di pop che lo stanno riportando fuori. Perché è un repertorio che è sempre attuale. Tra l'altro ho fatto un viaggio in Argentina e in Cile 2 anni fa, e là sono ancora convinti che in Italia ci sia questo repertorio.
No, davvero. Scappava una risata.
Sì, sì. Specialmente perché... i nostalgici italiani sono convinti ancora questo, non so, Parlami d'amore Mariù, queste... Sì, sono ancora convinti, al limite Claudio Villa. In Cile sono arrivati a Umberto Tozzi.
Oddio,
già un passo avanti comunque.
Sì, per me è un po' indietro, però dipende dai gusti.
No, come tempo, dicevo, come lasso temporale.
Non hanno un'idea precisa, specialmente le persone immigrate negli anni 60, 70, insomma.
È pazzesco, come chiaramente uno emigra, si porta dietro i ricordi di chi ha,
infatti,
è come se tutto là rimanesse fermo.
Esatto.
E poi magari gli mandano via satellite dei filmati di 30 anni fa, per cui loro sono ancora lì e dico: guarda la Carrà come è ancora giovane.
Poi comunque è un repertorio che ancora le generazioni nostre ricordano, perché sono le canzoni che cantavano le nostre nonne ancora, quindi sicuramente c'è un passato ancora vicino.
Sai che mi è venuto un altro flash legato a questo brano? Questo brano era suonato come jingle all'interno di Portobello.
Vedi?
Dalla band di... adesso non mi vengono in mente... Lino Patruno.
Sì, Lino Patruno me lo ricordo.
Facevano un jingle con questo brano qua.
Ecco, questo non me lo sarei ricordato.
Lo ricordo io.
Però quello che mi ricordo è di aver sentito questa canzone cantata da Beatrice tempo fa, incisa in un CD bellissimo, con anche Daniele Casarosa.
Mi allievo, un amico. Perché avevamo fatto questa esperienza di registrazione con gli allievi, per far capire agli allievi cosa voleva dire registrare un CD amatoriale, però poi era riuscito molto...
È una grande esperienza.
Sì, secondo me.
Il CD molto bello, me lo ricordo benissimo.
Io ricordo il mio maestro che mi diceva sempre: ricordati che le prove con gli amici, bello, si cresce, ci si diverte, tutto quanto, eccetera. Poi si va in sala di registrazione e si cresce tanto, perché la sala è la scuola delle scuole, lui. Perché lì veramente all'inizio mi ricordo che mi preparò anche e mi disse: non ti buttare giù, perché tu vai, finisci il brano e dici: perfetto, poi ti vai a riascoltare e salta
e
fuori,
dici,
tutto,
che
non ti perdona
fatto.
Niente, non ti perdona niente la sala. È una grande scuola la sala, una bella esperienza questa da fare con una scuola.
Specialmente poi a livello di intonazione, infatti quest'anno con i miei allievi, sia gli amatori che i professionisti, sto facendo un bel lavoro sull'orecchio, e addirittura ho trovato dei punti della testa dove, andando a toccarli, a stimolarli, migliora l'intonazione.
Ma fantastico.
Che sono situati dietro l'orecchio destro.
Ma pensa te.
Quindi anche persone che non sono intonate possono riuscire in un annetto buono a iniziare ad avere buoni risultati intonativi, cioè persone proprio considerate stonate, ma anche in tarda età. Infatti mi arrivano anche delle persone che sono vicine ai 60 anni, ecco, magari sono convinte di non aver possibilità, gli rimane questo cruccio di essere stonato e poi in un annetto trovano dei benefici.
È bellissima questa, sì. Anche la sensazione, a me per me, io trovo già bellissima che delle persone di 60 anni vengano e si mettano in gioco in questo senso, certo. Che abbiano questa voglia, io la trovo già bellissima. Anche quando vengono delle persone di questa età ai miei corsi, io sono felicissima, perché trovo che sia una cosa fantastica. Proprio il discorso che la passione e la voglia di esprimersi non finisce mai.
Ah,
mai.
Beh, certo, no, è una salvezza per sentirsi vivi, secondo me.
Tantissimo, tantissimo.
Mi confermi che non esiste lo stonato assoluto, cioè allora, che è solo una questione di educazione.
Allora, ho avuto un caso di una persona che faceva veramente fatica, però io ho sospettato che non ci sentisse, cioè che fosse un discorso, sì, legato che e infatti io ho consigliato di valutare se da quell'orecchio era, perché era proprio quasi sordo l'orecchio. Allora, se non ci sono delle situazioni proprio fisiche,
certo,
anche se anche in situazioni fisiche si riesce in qualche maniera, bisogna vedere di che gravità. Per esempio, ho lavorato con una persona che non aveva corde vocali, sulle false corde nel parlato, non nel cantato, perché senza corde
è un po' dura.
Lavorando sulla quantità di fiato, per esempio, cioè usando pochissimo fiato si riusciva a far vibrare le false corde. Quindi anche sull'orecchio il vero stonato non esiste. Di solito chi tende a essere stonato non ha ritmo, quindi prima di tutto si parte dal ritmo. Dopo, dal ritmo si passa all'intonazione. È quasi impossibile partire dall'intonazione senza lavorare prima sul ritmo, quindi sicuramente prima ci sono degli esercizi da fare ritmici.
Quindi ragazzi, chiunque sia all'ascolto, sappia che c'è una possibilità per tutti.
Sì, sì, sì.
No, mi è venuto in mente perché mi sono capitate diverse persone nel tempo che avevano proprio dei problemi di ritmica. Ho avuto allievi che arrivavano per un problema di ritmica, ma che non erano dei batteristi, chitarristi, bassisti, certo, tastieristi, cantanti tantissimi, e con i quali ho fatto proprio dei percorsi specifici sulla ritmica, e con una non sono riuscito a saltarne fuori, con una, solamente quella.
Beh, oh.
Però con quella proprio non ce l'ho fatta, cioè non anche sugli esercizi basilari, cioè, e non mi sono saputo dare una spiegazione, perché io ho sempre sostenuto che correttamente educati tutti sono in grado di. Quindi o sei refrattario veramente a questa cosa, cioè ci può essere anche un problema proprio di
il problema suo era che non riusciva a seguire un ritmo?
Nella maniera più assoluta.
Mm. Ma volevo chiedere, ma...
Bello, ci fa lei le domande? Sì, l'ospite che ci domanda.
Aveva delle problematiche sul controllo? Era una persona che voleva controllare tutto?
No. No, semplicemente una cantante che non riusciva a cantare a tempo, e ho detto, beh, vabbè, proviamo a lavorare un pochino sulla ritmica, eccetera, e non c'è stato verso di...
Ma come persona la conoscevi?
Sì. Sì.
Non so.
Vabbè, ve la vuoi... No,
certo.
È importante perché comunque, voglio dire, stiamo parlando di una persona, ma...
Sì,
70-90, sì, cioè, certo. È un caso.
Può capitare, poi magari si va a valutare su cos'altro poteva essere.
E rimango convinto che il non essere saltato fuori da questa cosa sia stato semplicemente perché non ho trovato la strada giusta io.
Sì.
Perché sono convinto che ci sia la strada giusta.
No, cioè, magari
io rimango
non la conosce ancora.
Che non esiste quello che non ha ritmo, quello che non ha l'orecchio. Non esistono.
Probabilmente serve invece proprio a te per andare avanti, avere ancora voglia di cercare un'altra soluzione.
Sì. Vabbè, certo. Chiaramente, per esempio, il mio metodo non è un metodo che va bene per tutti, questo lo devo dire, nel senso, soprattutto a chi vuole lavorare su un tipo di canto imitatorio, ecco, il mio metodo può aiutare in parte, perché non è un metodo che ti fa imitare qualcun altro, è un metodo che ti fa ritrovare la tua voce.
Bellissimo.
Cioè, quindi è un metodo che prima trovi la tua voce e poi dalla tua voce vai a cercare chi sei tu, ecco. Quindi
è un bel percorso. Quindi,
e chi si ponesse l'imitatorio come obiettivo, trova giovamento mettendo come primo step il posturale e poi andare, o sono proprio due tecniche completamente diverse?
No, io posso insegnare a imitare qualsiasi voce, no?
Sì.
Questo sì.
Il punto è che parte, cioè, parte dal, prima devi capire chi sei tu, no? Perché se io, se tu magari mi arrivi e vuoi cantare come, non so, Gianna Nannini oppure Beyoncé o così, senza sapere qual è la tua voce e da dove parti, rischi poi a un certo punto di che poi ti fai anche del male fisico.
Questo mi capita infatti anche con i miei allievi, infatti quando magari gli faccio provare una voce particolare o così, io ovviamente lo faccio con la mia voce e mi accorgo che loro vogliono imitare la mia, che tendenzialmente è spesso molto più bassa della loro come tonalità, come impostazione personale, e mi dicono: ma io non riesco ad arrivare lì. Ma non è che devi arrivare lì, tu devi arrivare, gli spiego, dove la tua voce ti porta. È proprio il discorso di partire, come dicevi tu proprio, e io lo approvo al 100%, da se stessi, come quando vogliono fare andare in alto con la voce, mi vanno in falsetto anche quando dico: questa però non è la tua, cerca la tua. Anche io parto sempre da questo.
Certo, è chiaro che poi l'allievo, è importante anche noi essere cantanti attori, perché una parte di imitazione è anche giusta, no?
Certo.
Poi è chiaro che uno te deve far aiutare l'allievo a tirare fuori il proprio strumento. È ovvio che quegli insegnanti che o non sanno cantare o non sanno recitare, credo che insomma manca un po' un pezzo,
fatica a trasmettere un messaggio
completo. Sì. Poi ci sono dei casi specifici che magari riescono a sublimare, però in generale sia il teatro che il canto hanno, infatti anche su di me, nonostante che canto da tutti questi anni, il lavoro sull'orecchio continuo a farlo giornalmente.
Assolutamente, anche io non mi fermo mai, poi chiaramente, perché comunque è sempre una crescita, è sempre il discorso, per me è la cosa più bella dell'arte in generale, che la strada non è mai finita. Quindi cioè, se è arrivato lì, no. Io sono arrivato per ora fin questo righino qui, adesso vediamo dove vado domani, dove andrò tra un anno, 6.000 anni. Per
mi
me sono
scritto una cosa, quando nel primo frame ancora abbiamo parlato del tuo percorso, mi sono segnato coro-solista, perché tu hai detto di aver lavorato con coro, quando abbiamo parlato del discorso di Bocelli. È diversa la tecnica quando canti in un coro e quando canti da solista, cioè devi, oppure la tecnica è quella, è solo una questione di governarsi in un certo modo piuttosto che un altro, o si usano proprio tecniche diverse?
Allora, io nel mio percorso ho trovato una tecnica che va bene un po' in tutto, cioè c'è una base, come avere un vestito, no? Come essere, tra l'altro mi chiamo Sarti, no?
Come avere, se non cuci bene i tuoi vestiti,
come avere un vestito, e poi in base alla serata hai una base e decidi come addobbarlo, no? Se metterci, non so, delle piume, se faccio un esempio,
okay. Questo.
Poi ci sono altre tipologie di insegnamenti che dividono. È chiaro che mentre una persona può arrivare a cantare da solista anche piuttosto bene, il coro è difficile se tu ci... perché cantare nel coro toglie intanto l'ego, perché sei costretto e poi ti abitua a stare insieme. Infatti io sono partita da quello, cioè la mia prima esperienza a 8 anni è stata al coro dei bambini della scuola di musica di Fiesole. E quindi ho imparato a leggere lo spartito, ho imparato cosa voleva dire stare con gli altri, ascoltare gli altri, eccetera, eccetera. Poi già lì uscivo ogni tanto come solista, perché ho sempre avuto un po' una sorta di leadership innata. Però secondo me anche nei miei laboratori io metto sempre dei gruppi, piccoli gruppi. Per esempio ora a Natale andremo per le strade a cantare a cappella i brani natalizi.
Bellissimo.
Anche sull'autobus l'abbiamo già fatto questo esperimento in maniera, ed è difficile cantare a cappella, infatti io utilizzo il pianoforte, però spesso agli allievi li faccio cantare il brano a cappella come ho fatto prima.
Certo.
Perché se riesci a cantare a cappella intonato, ecco,
hai fatto un bel passo.
Interessantissimo.
Comunque questo è esattamente anche riportabile al teatro, perché le parti corali in teatro sono difficilissime.
Beh, certo, sì.
Perché esattamente come diceva Beatrice, quando i ragazzi si trovano a fare la parte corale, rimangono lì con ognuno con la propria voglia di spingersi,
emergere.
Di emergere, e quindi viene tutto, io lì devo spiegare esattamente questo,
certo.
Che in quel momento sei un altro personaggio Kane è l'insieme dei personaggi, quindi è notevole.
Ritorniamo su questa cosa dopo il prossimo brano che andiamo a ascoltare, e stavolta è un brano che ho scelto io. Ho scelto un brano di Roberto Vecchioni che si intitola La mia ragazza. È una metafora questa della ragazza, in realtà questa lo scoprirete nel ascoltando il brano, perché lo dice alla fine, scoprirete chi è in realtà la sua ragazza. Lo ascoltiamo insieme.
Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot.
TAG Informatica, riparazione e configurazione computer a domicilio per privati e uffici. Corsi sull'uso dei principali software direttamente a casa vostra o nel vostro ufficio. TAG Informatica, realizzazione siti internet e campagne pubblicitarie per il web. Ci trovi in rete all'indirizzo www.taginformatica.it o al 348 83 20 787. TAG Informatica, il tuo consulente digitale.
State ascoltando Arte e Parte. In studio Simona e Alfio.
La mia ragazza è alta e ha lunghi sguardi duri. Si voltano a guardarla per i suoi occhi scuri. Si mangiano le mani quelli che non ce l'hanno, che l'hanno conosciuta e non la rivedranno. Lunghe calze nere, si mette un dito in bocca prima di far l'amore, si muove come il mare fra l'Africa e la Spagna, poi non ci crederete, la mia ragazza. Cammino legato al tuo sorriso, cammino sopra il fuoco, prendi una carta che ti insegna un gioco. Amore come il vento, amore divertente che corre sui pensieri della gente. Qualcuno ti ha sorriso, qualcuno dice che la mia ragazza è, la mia ragazza è. La mia ragazza è bella, bella che non ragiono, bella che più ci parlo e più mi sembra un uomo. Si mangiano le mani quelli che non ce l'hanno, che l'hanno conosciuta, ma non la rivedranno. Cammino, capelli neri
capelli rosso fuoco. Gira la carta che cambiamo gioco. Gira la carta e sogna il vento e la fortuna. La mia ragazza vola sulla luna. Ma chi l'ha vista giura che rassomiglia a me. La mia ragazza è, la mia ragazza è il mio mestiere. È il mio mestiere.
Ok, Roberto Vecchioni, è una scelta questa che non è stata così difficile, nel senso che arriva da un po' tutti i messaggi che fai passare e ti leggo spesso su Facebook, Beatrice, la tua passione per il tuo lavoro, il tuo amore per il tuo lavoro, e mi è venuto in mente questo brano perché arriva veramente tanto e del resto credo, dimmi se condividi questo mio pensiero, che chi in generale, chi insegna, secondo me in particolare chi insegna materie molto legate al mondo dell'arte, non lo possa fare se non ha questo amore viscerale per il proprio lavoro.
Sì, concordo. Io in realtà ho sempre, già da 14 anni ho iniziato a insegnare. Il mio primo allievo aveva 70 anni.
No, bellissima la differenza d'età.
Sì, voleva imparare le note musicali. E un signore distinto, insomma. E poi ho capito durante il mio percorso, infatti ultimamente non sto neanche facendo concerti o situazioni di esposizione se non cantare per gli allievi o cantare per le persone, perché non sento più la necessità di divulgare in una maniera più autentica possibile, no? Non che poi il teatro, il grande teatro non lo faccia, però credo che il grande teatro abbia comunque sempre insomma ci voglia per forza un compromesso, no? Mentre io, infatti mi diceva ieri una mia allieva, lavoro sul grezzo, no?
Sì.
Se si parla, per esempio, anche il libro che ha scritto questo Tommaso Sacchini sul mio metodo, che è un alchimista, lui fa l'alchimista, praticamente dice che alla fine bisogna trasformare il piombo in oro, no? Però io sono sempre dell'idea che è buono partire dal piombo, no? In maniera...
Come diceva Jovanotti, tutto nasce dal basso, poi va su.
È vero.
Però il piombo è importante.
È vero.
E poi non c'è una gran separazione tra l'amore e il lavoro se alla fine l'amore è in quello che sei, in quello che trasmetti, no? Quindi,
quindi alla fine ritorniamo nel discorso che la vita, l'amore, il lavoro, quando sono allineati
vanno nella stessa direzione.
Vanno nella stessa direzione, sì, esatto. Sì.
Si tirano l'uno con l'altro, si spingono
come se aiutassero, no, ad andare.
Sì, 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 sì.
Sono stata a una conferenza sul desiderio e diceva che il desiderio, cioè le persone, no, i ragazzi, specialmente i ragazzini, hanno la necessità di vedere negli occhi dell'altro il desiderio della loro crescita, no? Quindi credo che sia un po' questo anche il discorso, no? Che purtroppo ultimamente a livello scolastico generale è difficile per i professori, anche probabilmente non per una colpa dei professori, anche un po' per la struttura, riuscire a fare da riferimento, no?
Vero,
e quindi i ragazzi hanno bisogno invece di avere qualcuno con cui condividere, con cui progettare.
È verissimo. Poi il discorso del progetto è quello che spesso, secondo me, hai detto una cosa per me importantissima, proprio la sensazione di avere comunque un progetto per andare avanti, per avere un futuro che gli,
esatto, ma anche invece... un presente, anche, ecco, un presente, perché
esatto,
alcuni,
da cui partire,
da cui partire, perché diciamo è un momento storico in cui già i bambini, i ragazzini, se guardano indietro magari hanno già c'è molto questa idea del fallimento, no? Perché se non sei a livello che ti impongono anche commerciale, no? Proprio di,
esatto,
di avere l'ultimo telefonino, allora bisogna trovare qualcosa di parallelo che aiuti a non entrare soltanto in questo giro consumistico.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Poi il discorso che tu fai sul fallimento, per me, a me tocca un nervo scoperto. Avevamo parlato con un'altra nostra ospite del fallimento e di quello che poi uno arriva a sentirsi, no? La depressione, gli attacchi di panico,
esatto,
che arrivano da questo, e quindi anche proprio il discorso invece di capire e di vivere il fallimento tra virgolette in un altro modo,
certo,
con un'altra pesantezza, anzi con una leggerezza,
certo, non sono concordo.
Diamo qualche contatto,
io direi che è il momento di dirci tutti i contatti per poterti conoscere.
Allora, su Facebook Beatrice Sarti, e lì è facile trovarmi. Poi c'è un blog che si chiama www.voceantica.it,
okay,
dove ci sono. E su YouTube tecniche di canto posturale di Beatrice Sarti, così lì si vede un po', c'è un video di una decina di minuti dove si vede la parte più muscolare del metodo.
Ah, perfetto. E noi metteremo tutto sulla nostra pagina, come sempre, in modo tale che anche chi magari ha sentito ma non ha capito bene magari tutto,
sì,
lì lo vede
tutti
scritto,
i,
quindi tutto il riferimento è preciso,
così con un click potete spostarvi dove meglio crede, anche perché Beatrice Sarti, sì sì, è facile trovarti, però io già noi ne conosciamo due.
Ah, vedi,
a Bologna.
Sì sì,
quindi può essere che ce ne sia più di uno, sì. Invece mettiamo proprio il link,
siamo
sul sito,
sicuri,
in maniera che con un,
sicuri,
click ci si arriva.
Grazie veramente,
grazie,
Beatrice,
voi,
di essere,
grazie,
stata qui, preziosissima,
grazie,
grazie per il regalo,
per
cioè
il regalo che
qua
ci hai fatto, davvero,
veramente grazie,
molto molto emozionante, ragazzi, altra puntata volata,
sì,
altra puntata,
altra puntata piena di passione,
altra ora passata in un minuto, un salutone a tutti, noi siamo qui, se avrete piacere di ascoltarci, siamo qua,
ciao ciao,
ciao ciao,
ciao Beatrice,
ciao a tutti.
Avete ascoltato Arte e Parte, un programma di Radio 1909 in collaborazione con Associazione Percorso Vitale. Hanno condotto in studio. È morto, scusate.